Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Guangdianhai, di San Guangguan.
Um chute cego do Reinaldo quando a bola desceu. O goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bolsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Il personaggio che avremo oggi ai nostri microfoni è Giovanna Botteri, la giornalista della RAI affermatasi per le sue corrispondenze di guerra dall'Iraq. Passeremo poi a recensire il libro Music Man Machine, ovvero Arte e nuove tecnologie nell'era digitale, con l'autore Lello Savonardo e approfondendo il tema con il professor Derek Dekerkov, direttore del McLowan Institute di Toronto, Canada. Avremo poi il consueto angolino con le notizie dal mondo delle comunicazioni. Prima però vi ricordo che il nostro sito web è www.radiomagazine.net, il nostro recapito postale www.radiomagazine.net, casella postale 2210, corso meridionale 80143, Napoli. E buon ascolto a tutti! Guerra delle onde, guerra dell'informazione, differenti prospettive e modi di fare giornalismo. Il personaggio ospite dei nostri microfoni è oggi Giovanna Botteri, giornalista di lunga data, ma resa celebre dalle sue corrispondenze di guerra dal suolo iracheno. Ecco, forse non tutti sanno che comunque, dovunque ci si trovi a lavorare, un giornalista ha bisogno di alcuni strumenti come i flash di agenzie, i comunicati stampa. E quasi sempre finisce che chi è a lavorare in redazione, seduto alla scrivania, possiede più notizie di chi invece si trova sul terreno di guerra. Come facevate a lavorare senza una base di informazione?
Beh, è stato molto difficile perché per un lunghissimo periodo le comunicazioni satellitari venivano interrotte, erano estremamente difficoltose. E comunque credo che più che tenerci informati noi su quello che succedeva in Italia, la missione nostra era di tenere informata l'Italia su quello che succedeva all'Iraq, quindi voglio dire le cose uscivano più che entravano, le notizie le facevamo uscire più che entrare.
E facciamo un attimo il punto sulle attività giornalistiche svolte da Giovanna Botteri, laurea in filosofia all'Università di Trieste con specializzazione alla Sorbona di Parigi nell'83, le prime esperienze giornalistiche al Piccolo di Trieste e all'Alto Adige di Bolzano nell'85, l'inizio delle collaborazioni con la RAI di Trieste, prima con un programma radiofonico e poi con programmi televisivi. Nel maggio dell'86 a Rai 3 6 puntate sull'universo con l'astronoma Margherita Hack, poi l'incontro con Michele Santoro e Samarcanda per passare alla redazione esteri del TG3, da dove lavora dal dicembre 88. Giornalista professionista, dal 25 gennaio 90 è stata inviata in Croazia nel 91, a Sarajevo e Bosnia dal 92 al 96, quindi in Algeria, Sudafrica, Iran, Albania e Kosovo. Numerosi premi e riconoscimenti, nel 94 il premio giornalistico Europa come migliore giornalista del mese, nel 95 il premio della Regione Calabria, nel 96 quello di Penne Pulite, nel 99 il premio della redazione Zapping come giornalista del mese e quello di Antenna Cinema. Insomma, dire solo giornalista è riduttivo, bisognerebbe dire una vera donna di cultura. Non ti sembra che oggi il confronto sia fra il metodo classico di fare cultura e informazione e la multimedialità?
Ma io credo che la multimedialità, come le nuove tecnologie, siano una grande chance, è un mezzo che tu devi dominare, che devi usare, da cui non devi farti usare, sapendo che comunque la verifica delle fonti fatta personalmente dall'inviato è alla base di qualsiasi informazione corretta. Molto spesso sui circuiti circolano un'infinità di informazioni, chiaramente non tutte sono buone, non tutte sono sono al di là o al di sopra delle parti, quindi la presenza del giornalista e la figura del giornalista che lavora col vecchio metodo è ancora la base.
Ecco, in Italia abbiamo una grande disponibilità di canali informativi, radio e televisioni pubbliche e private, italiane e straniere, e adesso poi c'è il digitale terrestre che si affianca al satellite. Alla fine l'eccessiva scelta di canali non ti sembra che disorienti un po' l'utente? Non credi che invece di avere un'informazione si abbia una disinformazione?
Ma io credo che sia anche questo che faccia parte della globalità. Giustamente non si dice più no global ma new global, cioè credo che sia necessario un modo nuovo, intelligente e critico di usare tutto quello che ha a disposizione, sapendo scegliere e potendo scegliere. Non sempre la gran massa di nuove televisioni o nuovi servizi corrisponde necessariamente ad una democratizzazione del sistema, anche perché ovviamente per fare una nuova televisione o un nuovo sistema bisogna avere molti soldi, quindi è soltanto una parte che continua a dare informazioni e a coprire il mercato.
Fin qui la giornalista Giovanna Botteri, ospite della nostra trasmissione.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
E oggi apriamo con una serie di notizie che riguardano la sicurezza della rete. Microsoft ha presentato durante la conferenza RSA sulla sicurezza che si è svolta a San Francisco nei giorni scorsi un nuovo progetto per contrastare il fenomeno dello spam. La compagnia di Redmond ha prospettato la possibilità di inserire un codice identificativo nei messaggi di posta elettronica in modo da riconoscere la provenienza dell'email e eliminare in automatico quelle indesiderate. Il sistema sarà testato sui server Hotmail a breve. E intanto sono stati resi noti i dati sulla sicurezza su internet proprio durante la RSA Conference 2004, come abbiamo detto, tenutasi in questi giorni a San Francisco. Si tratta di una sintesi dei principali eventi relativi alla sicurezza riportati da varie fonti nel corso del 2003. Lo scopo di tali analisi è verificare l'andamento generale della sicurezza grazie alla divisione in 6 macro aree: hacking, attacchi e falle, minacce, crimini e frodi via internet, utenti internet e ISP, industria della sicurezza informatica, pubblica amministrazione. Maggiore il punteggio registrato in una determinata categoria, maggiore il livello di non sicurezza. Per il 2003 il punteggio globale è stato 6, mentre per quest'anno si prevede un indice di 7. Il settore con maggiore rischio è stato, con punteggio 8, l'area crimini e frodi via internet. Infatti il furto d'identità si è collocato al vertice dell'indice dell'anno scorso, quale crimine via internet a più rapida crescita. E sempre riguardo alla sicurezza delle reti, il Tribunale di Milano censura e sequestra immagini shock e scritte offensive contenute nel sito www.destranazionale.org, tutte all'insegna della superiorità e dell'odio razziale. Accogliendo la richiesta di sequestro preventivo chiesta dal PM, nonostante il GIP avesse invece respinto la questione, escludendo che le immagini in questione aggiungessero la soglia di offensività tale da generare una situazione di pericolo per l'interesse tutelato all'articolo 1 della Costituzione, il Tribunale di Milano ha optato per l'oscuramento del sito in questione. E dalla sicurezza delle reti a due vere e proprie notizie di cronaca nera. 5 anni di carcere per un commesso di un negozio in Inghilterra condannato per aver scaricato dal web almeno 500.000 immagini pornografiche con minorenni come soggetto. Alcune di esse inoltre erano state stampate e nascoste a casa della fidanzata e raffiguravano scene di sesso con neonati di 6 mesi. La notizia, riportata dal portale tag.com, che cita fonti della polizia inglese, ha affermato come l'operazione Operation Or sia stata considerata un grande successo, in quanto ha portato all'arresto di oltre 1600 persone, tra cui la rockstar Pete Townsend, scoprendo la più vasta collezione di immagini pedopornografiche mai trovate prima. E l'altra notizia a cui accennavo prima, un uomo di 32 anni, residente a Carson, in Inghilterra, è stato invece arrestato e condannato a 6 mesi di prigione per aver raggiunto una bambina di 12 anni tramite posta elettronica. L'uomo, secondo quanto riporta la NBC Online, ha fatto credere di avere 18 anni e si è presentato a casa della vittima pretendendo le prestazioni sessuali descritte per posta. Il tentativo di violenza è stato sventato dal padre della ragazza, che aveva letto alcune email dell'uomo. Ma veniamo a notizie più rilassanti. A breve sarà possibile vedere le trasmissioni della CNN sul cellulare. Secondo quanto riporta il sito web picturephoning.com, il gestore telefonico austriaco Mobilcom ha in progetto di offrire ai suoi utenti un servizio di news tramite cellulari, trasmettendo filmati e video in streaming. Nortel Networks ha annunciato ufficialmente l'ampliamento della propria gamma di prodotti con una nuova soluzione per la telefonia via internet e dispositivi senza fili dedicati alle aziende. Per la compagnia si tratta di una produzione inedita di periferiche che sfruttano contemporaneamente la tecnologia wireless e quella VoIP. E la distribuzione di hardware wireless in tutto il mondo ha riportato nel 2003 entrate pari a 2,5 miliardi di dollari, lo sostiene una ricerca della Infonetics Research, che ha evidenziato anche un rallentamento tra il terzo e quarto trimestre dello scorso anno. Per il 2007 la società prevede una crescita pari a 3,6 miliardi di dollari.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Il nostro ospite è Lello Savonardo, dottore di ricerca in sociologia dei processi di innovazione, insegna sociologia dei processi culturali e comunicativi presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, dove si occupa tra l'altro di attività scientifiche e di ricerca, offre la sua consulenza alla RAI, coordina l'Osservatorio sui giovani a Napoli e provincia, nell'anno 2000-2001 è stato consigliere per la comunicazione del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Lo abbiamo incontrato alla vigilia dell'uscita del suo ultimo libro Music Man Machine, ovvero Arte e nuove tecnologie nell'era digitale, che si giova della collaborazione di illustri nomi della cultura, tra cui Derrick De Kerckhove, Amato Lamberti, presidente della provincia di Napoli, Luigi Amodio, direttore del Museo della Città della Scienza, e tanti altri. Gli abbiamo chiesto innanzitutto di cosa tratta questo libro.
Sì, Music Man Machine, l'arte e nuove tecnologie nell'era digitale, è un volume che raccoglie saggi e interventi di autori e di artisti che discutono della creatività nell'era digitale. I processi tecnologici, i cambiamenti tecnologici nell'era digitale mettono in evidenza un fatto determinante, che i processi creativi mutano incredibilmente, come muta la società, come mutano le interazioni, mutano anche i processi creativi. Questo libro fa il punto su ciò. Insieme a Derrick De Kerckhove, insieme a Massimo Canevacci, Planet Funk, Subsonica, discutiamo in questo libro e in questa presentazione di come cambiano e come cambia l'arte, come cambia la musica attraverso le nuove tecnologie, attraverso i campionatori, attraverso il campionamento, che è la nuova forma, diciamo, di registrazione digitale, che mette in discussione, se vogliamo, l'autore, il compositore, che interagisce con l'utente mettendo a disposizione all'utente la propria creatività, che poi cambia inevitabilmente e si modifica. Siamo dinanzi a una situazione in cui l'autore mette a disposizione dell'utente il proprio prodotto, la propria opera d'arte, e nel momento in cui in un progetto, per esempio, multimediale l'utente interagisce con l'opera d'arte, incide sulla stessa opera d'arte rendendola unica. In realtà l'autore e l'utente sono coautori di una stessa produzione, perché in qualche modo l'utente riesce ad intervenire anche sul prodotto stesso.
Ecco, il tuo libro parla di arte e nuove tecnologie, nel senso che in rete troviamo i siti web di quasi tutti i musei del mondo, ma poi ci sono anche gli artisti, i musicisti, che con la rete giocano tantissimo. Quali sono le nuove possibilità offerte dal web?
Sì, il web, ma anche diciamo come appunto la realtà digitale, ci permettono di archiviare dei patrimoni culturali, musicali, artistici in modo digitale, avendo un numero immenso di prodotti che possono essere conservati e possono essere fruiti da un'utenza interessata. Questo chiaramente apre delle grandi possibilità di divulgazione artistica dei patrimoni culturali, anche se, come dice Derrick, io cito nel libro, nella mia introduzione, la memoria digitale, in questo caso la memoria artistica digitale, ha un limite e dipende dall'elettricità. Se viene meno l'elettricità, la memoria svanisce.
Fin qui Lello Savonardo. E al libro di Lello Savonardo ha collaborato anche Derrick Dekercov, direttore del McLowan Institute all'Università di Toronto, Canada, allievo ed erede intellettuale di McLowan, l'inventore del villaggio globale. Dekercov da anni si occupa delle interazioni tra la tecnologia e il corpo, i media e la cultura, l'arte e la comunicazione. I suoi studi sperimentali sul rapporto tra cervello umano e nuove tecnologie comunicative danno la sua opinione sul futuro dell'informazione nell'era telematica, con una autorevolezza che proviene dalla ricerca sul campo. Allora, professor Dekercov, la rete e il web, un mondo fatto di suoni, immagini e soprattutto di arte.
La rete e il web sono costituiti da due cose fondamentali. Uno, l'ipertestualità, che dà una flessibilità straordinaria al percorso della conoscenza e anche della produzione sensoriale. E l'altra cosa che viene con il web è un'arte specifico, un nuovo forma d'arte che sarebbe l'arte dell'intelligenza, e l'arte delle connessioni, la creazione. Noi abbiamo dato il premio d'arte numerico, d'arte online, a, come si chiama, il famoso Tim Berners-Lee, l'altro, Linus Torvald, perché lui aveva creato la base di una forma d'arte eccezionale che veniva del cuore del web, infatti.
Una delle grandi possibilità offerte dal web è la presenza in rete di tutti i musei del mondo e l'opportunità di apprezzarne le opere d'arte in essi conservate. Sul web si perde qualche cosa della fruizione di un'opera d'arte?
Sì, però questo è una volta di più, non è una reimpiegazione o eliminazione dell'uno per l'altra. Il fatto che la gente ha un ritorno sulla rete per vedere, rivedere, apprezzare in un altro modo, studiare, estendere la loro esperienza della cosa, però continua ad essere vero più o meno la parola di Walter Benjamin, che diceva che l'opera d'arte alla sua l'epoca della riproduzione meccanica, infatti, si perde l'ora. Ma lui non ha capito che l'ora dell'opera d'arte continua ad essere importante. Lui ha capito la cosa dell'ora, la cosa originale, però l'ora dell'opera d'arte continua sulla rete. Benjamin aveva detto che l'ora dell'arte si perde nella riproduzione meccanica. È una cosa molto conosciuta del mondo dell'arte, che l'aura dell'oggetto d'arte, l'aura magica, la valuta profonda, la cosa unica, che questo si perde con la riproduzione dell'arte meccanicamente. Hai capito? Elettronicamente, lui, che non sapeva, non era contemporaneo veramente dell'elettronica, del pensiero elettronico, elettronicamente la famosa aura perdita più o meno dell'opera quando era prodotta sul piano meccanico, infatti elettronicamente, quando si va sul museo online, si vede una cosa bellissima online, però che non è la cosa vera, l'aura di questa cosa vera è quella elettronica che viene da fronte da voi. E questa è l'aura, la nuova aura elettronica.
Quando si parla di opera d'arte, no? Un'opera d'arte è opera d'arte quando suscita un'emozione, no?
Spero che ci sono abbastanza. La più grande opera d'arte è quella dell'11 di settembre 2001. Sul piano dell'organizzazione di un spettacolo, il più globale della storia del mondo, e sul piano dell'emozione, senz'altro è un'opera d'arte. Un'opera d'arte, come direbbe Artaud. Antonin Artaud parlava di andare al teatro come quando tu vai al dentista. Hai capito? Questo veramente è un'opera d'arte. Però l'emozione, no, è vero che sulla cosa digitale non fa niente, però Gaetano Capasso, che ha fatto Pompei Ercolano online, è un esempio di un'emozione spettacolare. Tutta la musica di che parliamo oggi è fatta digitalmente, e anche si può, e senz'altro, no, l'emozione continua di essere primordiale nella connessione con l'arte.
Fin qui Derrick Dekercov, direttore del McLowan Institute all'Università di Toronto, Canada. Amici, siamo al termine. Il nostro recapito è il seguente: www.radiomagazine.net, casella postale 2210, corso meridionale 80143, Napoli. Ciao a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.